State per ascoltare A Tre Bile, stagione 2, episodio 6.
Titolo:
La sindrome della brava bambina.
E bentornati in un'altra magica puntata di A Tre Bile, il salotto virtuale per la salute mentale, la distruzione di tutti i suoi tabù. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornate.
Siamo Erika e...
Jasmine. E insieme siamo questo magnifico progetto. E non vedo l'ora di poter finalmente parlare senza avere niente che ci rallenti. Ci scusiamo per queste assenze, ma purtroppo, come avete intuito, la vita mia e di Erika è abbastanza densa e abbiamo bisogno di una pausa ogni tanto perché la salute mentale chiede anche questo.
Questa precisa di Jasmine, tra l'altro, casca a fagiolo con il tema che stiamo trattando, perché il titolo dice già tutto. Non è detto che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, però ne parleremo appunto meglio nel corso della puntata. Questa necessità di fare e di compiacere un qualcun altro, che può essere una società o una persona ben definita, rientra molto bene nella tematica di cui vogliamo parlare oggi. E decisamente sia io che Jasmine siamo due grandissime esponenti dello sfinirsi, purtroppo vorrei dire, dello sfinirsi anche a scapito della propria salute mentale. Non prendeteci come esempio.
Siamo un pessimo esempio, ma noi siamo della storia del predica bene, razzola male. Solo all'inizio, a furia di predicare, miglioriamo anche noi. Prima di partire un attimo con lo spiegone da salotto, una cosa importante. Ora faremo un attimo una spiegazione, o meglio Erika farà una spiegazione di cos'è la sindrome della brava bambina, ma va sottolineato come nell'usare l'espressione sindrome non siamo qui per fare il pippone scientifico dove si spiega dal punto di vista psicologico e psichiatrico in cosa consiste nello specifico diagnosi e bla bla bla. E soprattutto quello che concerne l'atteggiamento, il comportamento della brava bambina, per così dire, se vi ci ritrovate, non significa che abbiate una sindrome, ma questo non significa, mi raccomando, che questa sia una scusa per procedere con questi tipi di comportamenti perché fanno male a noi stessi. Ma di cosa stiamo parlando, Erika?
Allora, come diceva Jasmine, stiamo parlando della sindrome della brava bambina. Il termine però non ci deve ingannare, appunto. Non è un disturbo che in qualche modo va a infierire sulla salute mentale al punto da poter creare e poter essere diagnosticato come un disturbo. Quando si parla di sindrome, in questo caso intendiamo un atteggiamento che può avere e ha effettivamente delle ricadute sulla salute mentale della persona. Per le diagnosi, però, rivolgetevi sempre al 333, sto inventando un numero, psicologi. Allora, la sindrome della brava bambina è praticamente una condizione che affligge quelle persone che tendono a comportarsi proprio nella vita in modo molto accomodante nei confronti degli altri. Spesso e volentieri, pur di realizzare i bisogni degli altri e pur di soddisfare le esigenze degli altri, sono disposte ad accantonare se stesse e quello di cui loro hanno bisogno. Questo, un esempio che si fa spesso, è quello di una persona che ad esempio gestisce un'attività di tipo familiare, che magari si trova in difficoltà con la famiglia perché gli altri membri del personale la fanno star male, però non dice nulla e rimane in quella situazione insopportabile per una questione, per l'appunto, di, possiamo chiamarla anche dipendenza in un certo senso affettiva, perché la dinamica che riguarda la sindrome della brava bambina è una dinamica un po' contorta. Che cosa significa? Che la brava bambina, o il bravo bambino ovviamente perché parliamo al femminile, dal momento in cui da un punto di vista statistico proprio si è dimostrato che è più facile vederlo nelle donne, ma anche qui apriamo una piccola parentesi e poi la chiudiamo, questi dati sono sempre falsati dalla circostanza per cui le donne sono più propense ad andare dallo psicologo rispetto agli uomini, chiusa parentesi. Comunque c'è questa situazione per cui la brava bambina vuole compiacere in modo assoluto gli altri e pur di farlo arriva a manifestare due tipologie di sensazioni: l'ansia e il senso di colpa.
Per prima cosa, grazie Erika per l'aggancio sul genere, perché è molto importante ed è necessario per introdurre il discorso. La sindrome della brava bambina, questo comportamento di subordinazione, mi viene da dire, questo schiacciarsi per il beneficio altrui a discapito della propria salute, si manifesta in maniera diversa. Per esempio, dal punto di vista femminile, a livello sociale, e viva il patriarcato, questa ironia, è tipico nelle madri, per esempio, no? Perché la madre deve occuparsi della famiglia, quindi non può mostrarsi debole, fragile e stanca, perché sennò sta mancando di rispetto alla sua figura di madre, ma soprattutto rischia di deludere le aspettative del marito slash figli. Succede spesso che magari parlando tra coetanei o meno esca fuori la cosa del no, mia madre piuttosto che farmi mancare questo si toglierebbe il cibo dalla bocca, mia madre piuttosto che ammettere che sta male si mangia le mani, che è una cosa che in realtà a specchio si potrebbe dire anche degli uomini, no? Gli uomini non piangono, gli uomini non, il padre porta il pane a tavola, quindi lui non può spezzarsi, il che porta automaticamente queste due figure, che possono venire rappresentate da qualunque cosa, anche tra i figli c'è questa cosa, no? Il figlio deve fare il bravo studente, il suo obiettivo da giovane è essere bravo perché i genitori fanno i sacrifici, se fallisci in quello, senso di colpa, anzi, oh mio Dio, ho fallito il mio ruolo. E di cosa parliamo quindi, se non del necessità dell'avere un ruolo e la competenza di aiutare il prossimo in famiglia, in società? È sempre lì la storia, è la pressione sociale che ha scatenato tutto ciò.
Vi stupisce che una persona che ha la sindrome della brava bambina soffre di ansia e senso di colpa? A me no. Allora, a me lo stupisce per due ordini di ragioni. Ora scendiamo nello specifico dell'ansia e del senso di colpa, perché e per come. Ma uno dei motivi per cui non mi stupisce è che io mi sono diagnosticato, meglio, ho capito nel corso delle sedute con la mia psicoterapeuta, grazie agli spunti datimi da lei, che io sono una di quelle che la sindrome della brava bambina ce l'ha e come. Perché una persona che soffre della sindrome della brava bambina sperimenta ansia e senso di colpa? L'ansia deriva dal fatto che, come diceva anche Jasmine, si è schiacciati dalla sensazione di dover compiacere uno standard tendenzialmente inarrivabile, perché non importa quanti sforzi si facciano, non si arriverà mai a far tutto, perché gli obiettivi che ci si prefissa di raggiungere sono impossibili e inumani. Poi senso di colpa perché sia nei confronti degli altri se non si riesce appunto a soddisfare quello standard, ma anche nei confronti di se stessi, perché ad un certo punto la brava bambina che ha la sindrome e non riesce a fare a meno di compiacere gli altri si rende conto che nel farlo è estenuata, anche perché i propri bisogni vanno in secondo piano. Questo che cosa genera? Un senso di frustrazione e poi di paura, perché il loop qual è? La persona vuole compiacere, la brava bambina vuole compiacere gli altri. Ci prova con tutta se stessa, ma alla fine non riesce quasi mai a farlo, o se lo fa, le viene comunque fatto notare qualcosa. Considerate che chi soffre di questo problema, l'ansia è data anche da pensieri come: se quella persona non mi parla, forse ho fatto io qualcosa di male, forse mi sono meritata di questo, forse sono stata manchevole in una cosa che avrei dovuto fare. Senso di colpa nei confronti degli altri, nei termini che ho appena detto, e nei confronti di se stesso, perché ti rendi conto che stai a morire. E arriva poi di nuovo l'ansia, la paura di perdere gli altri, la paura di perdere la propria posizione, finché non arrivi che scoppi di rabbia, perché dici: com'è possibile che io arrivo al punto da non riuscire a badare a me stessa perché gli altri mi sobbarcano di roba? Come fanno anche gli altri a non rendersi conto che io ho bisogno del mio spazio?
Siccome le persone sono tutte diverse, questa stessa cosa, percepita e vissuta nell'esperienza, nel carattere, la persona diversa da Erika, può invece avere una reazione di fine che non è la rabbia, ma è praticamente il perfetto opposto. E no, non parlo della gioia, ma parlo della depressione e questo senso di angoscia e, come dire, questo abbandonarsi allo struggersi, che invece ho vissuto io, perché io ed Erika siamo le due facce della stessa medaglia, brofist a distanza. Dunque, per esempio, come l'ho vissuta io? Il primo campanello nel mio caso è arrivato non tramite una figura di un professionista, ma parlando con i miei amici nel cercare un attimo di scavare un po' nel mio cervello, picking my brain, per cercare un attimo di autoanalizzarmi, che è una cosa che consiglio a tutti fare, ma con delle pause. Non bisogna anche stressarsi pure nel cercare di capirsi subito, ognuno i suoi tempi. Una delle cose tipiche che mi hanno chiesto tutti, Erika inclusa, e quindi so che vorrà commentarla questa cosa, è il: Jas, ma perché la tua priorità ogni volta che vuoi fare qualcosa è se piace agli altri, o se fai ridere gli altri, o preoccuparti della reazione? Ma te che vuoi fare? Io questa cosa l'ho sempre messa in secondo, terzo, quarto, quinto piano. Ora è una cosa che sto per fortuna migliorando a fare, però tuttora mi rendo conto che all'interno del contesto sociale, qualunque sia il grado di legame, la profondità di legame con la persona con cui mi sto interfacciando, la prima cosa che mi viene da fare è che devo piacere alle persone. Ma non devo piacere alle persone perché oh my god, sono bellissima, ma guardami su questo piedestallo, subito il faro su di me. Ma perché se non mi approvano è perché ho fatto qualcosa di sbagliato? Forse non ho fatto abbastanza? Oddio, vuoi vedere che ho mancato di rispetto? Mio Dio, le aspettative, ho rovinato le aspettative. Io dovrei essere questo ruolo, dovrei incarnare questa immagine. Questa cosa mi è successa in così tanti contesti diversi. Il lavoro, uscire al bar, associazioni ludiche a cui ho partecipato, in cui se avevo un minimo ruolo amministrativo cominciavo a pensare che se non ero un vigilante, la perfezione, un manager, non meritavo niente dalla vita, che alla fine io mi struggevo così tanto che arrivavo al collasso, tra virgolette, in cui o piangevo per ore o mi annullo, che è un'altra cosa con la depressione che succede, dove non senti più nulla, la mia espressività è allo zero per l'infinito, non mangi, sei sempre stanco, cominci a dormire ovunque, energia zero, fiacchezza. Quindi non è soltanto la rabbia, che è assolutamente una delle reazioni di sfogo tipiche del cervello, ma è a volte anche questo.
Quello che io ho visto in Jasmine, e adesso le do in diretta il mio punto di vista di una cosa della quale non abbiamo mai parlato più di tanto, è che lei non ha soltanto il bisogno di piacere, ma anche di compiacere. Cioè, quando tu guardi e osservi Jasmine nelle relazioni sociali, vedi che lei ha questo bisogno appunto di piacere e compiacere agli altri, lo vedi proprio nel modo in cui si pone, nell'atteggiamento, nel modo in cui cambia, e è che è come se a un certo punto il suo cervello, nel momento in cui realizza che è riuscita nell'obiettivo almeno momentaneamente, rilasciasse endorfine, lei si rilassa e poi sembra che passa immediatamente alla fase ipomaniacale in cui si toglie gli occhiali. I'm a god.
Cosa succede quando hai bisogno di compiacere le persone per non sentirti inutile, ma sei anche bipolare? Yay, sono io. Per esempio, invece, Erika questa cosa la gestisce in una maniera diversa da quello che ho visto io, la mia opinione in merito, vedi, ci scambiamo un attimo di briefing, così voi magari riuscite a immaginarvi meglio me ed Erika, come viviamo nel sociale queste cose, magari vi ritrovate in qualcuna di noi o qualcuno che conoscete voi. Erika, una delle cose che ha sviluppato negli anni per difendersi è l'essere passivi e aggressivi. Erika è nella difensiva di base, cioè magari sei Gesù Cristo, però lei ti guarda un po' tipo, è un po' alla toscana sotto questo punto di vista, molto sì, ma cosa c'è dietro, scusa? Lei si deve sempre tenere sotto controllo in qualche modo, in una maniera quasi ossessiva a volte, quindi per essere sempre sicuro di essere al sicuro, il suo cervello, penso, faccia ogni tanto questa cosa da ehi Erika, hai visto che quella persona ci sta parlando? Chissà cosa vuole da noi. Oh mio Dio, vuole qualcosa da noi? E se poi non ci riusciamo... calmati, guardalo storto, intimoriscilo. Se scappa non può chiedere niente. E il tizio davanti tipo, tutto ok? Sì, tu? Sì? Bene. ok, vado, bravo. Ed Erika si gira, come me, si toglie gli occhiali, però non per ipomania, ma perché è riuscita a difendersi. Lo so, non era all'altezza della conversazione. Questo è più o meno come funziona quando lo vedo io, Erika, che si interfaccia agli altri.
Esatto, io ho questa sindrome della brava bambina per cui pur di non soddisfare gli altri, cioè pur di non cadere nel rischio di non soddisfarli, non parto di principio, li deludo a monte.
Se io brucio tutti i ponti, non puoi attraversare e raggiungere me, bastardo.
È la sindrome tipo della... Io ho un'applicazione al contrario, ma perché ho un cervello abbastanza distorto, cosa di cui vado molto fiera, tranne quando ho troppe parti che mi parlano, cosa che approfondiremo in una puntata a sé stante.
Ma la cosa più divertente di tutte è che quando glielo si fa notare, di solito Erika, se non ha ancora... Beh, io ho le endorfine, che mi fanno sentire tutta swag. Se lei non ha ancora rilasciato la tensione e la rabbia, ti guarda e fa, e beh, continua tipo a guardarti tipo, cazzo vuoi, ho una spada, cosa vuoi, vuoi botte, vuoi la guerra, e tu tipo, Erika, respira, ok, va bene.
C'è, in mia difesa posso dire che c'è un motivo se mi chiamo Krakenia su Instagram.
No, assolutamente, però cosa diciamo sempre, Erika, abbiamo i nostri problemi, una volta che li abbiamo espressi dobbiamo imparare a non rendere gli altri parte del problema, quindi... Cosa dobbiamo imparare, bambini ascoltatori? Che è vero che indubbiamente la cosa nasce a monte da un valido fatto, una valida situazione che ci fa sentire in dovere di. Non è che uno improvvisamente un giorno si sveglia la mattina a 4, 5, 10 anni, 15 e dice basta, devo compiacere tutti. Sicuramente ci sarà stata una motivazione. L'importante è riuscire a visualizzare la problematica e cominciare gradualmente a smontare i propri comportamenti, notare quando lo si fa perché vuoi piacere a qualcuno o perché devi piacere a qualcuno.
Sì, Di solito il motivo per cui si sviluppa la sindrome della brava bambina è da ricercare nel contesto familiare o comunque nel contesto in cui si è cresciuti, cioè c'è un motivo se si chiama la sindrome della brava bambina e non del bravo ragazzo, del bravo uomo, della brava donna.
Bravo adulto.
Esatto, cioè si chiama della brava bambina perché sono comportamenti che vengono instillati sin da quando si è bambini, quando ci viene dimostrato o che dobbiamo compiacere gli altri, oppure al contrario è più facile che un bambino venga messo nella condizione per cui se ha compiaciuto un altro gli viene fatto l'applauso, gli viene dato, gli viene mostrato compiacimento, e allora lui assimila il messaggio per cui se lui compiace gli altri riceve a sua volta compiacimento e quindi si sta comportando bene. Diceva Jasmine una cosa importante, cioè la necessità di cominciare a destrutturare piano piano questi comportamenti. Ora, come al solito, è sempre più facile a dirsi che a farsi. Nel caso della sindrome della brava bambina, e porto un esempio personale, è doppiamente difficile, non soltanto perché prima ci si deve rendere conto di assumere questi atteggiamenti e che questi atteggiamenti hanno appunto una ciclicità, cioè si ripetono continuamente, non è che sono collegabili a un periodo, a una persona, a una situazione, sono utilizzati in maniera vasta, è un comportamento diffuso nella propria vita, ma c'è anche la resistenza spesso e volentieri da parte degli altri, cioè nel momento in cui tu cominci a far notare i tuoi bisogni, le tue necessità e magari smetti di compiacere continuamente gli altri, gli altri sollevano un muro e dicono: excuse me? Cioè, fino ad ora hai fatto esattamente tutto il cazzo che ti chiedevo, scusate contenuto esplicito, e improvvisamente dici di no, non sono d'accordo.
Come osi?
Esatto, io tipo ho avuto questa situazione in cui nel momento in cui ho iniziato la terapia la mia vita è cambiata, cioè progressivamente, ed è per questo che noi consigliamo a tutti di fare un percorso di psicoterapia, quando inizi questo percorso fa schifo, fa malissimo, è dolorosissimo e tante care cose.
Amen.
Però ti aiuta a scoprire tante parti di te. Io che avevo questa sindrome della brava bambina non all'ennesima potenza, di più dell'ennesima, non so se esista, non la so dire in ogni caso, vengo improvvisamente a capire tramite la mia psicoterapeuta che certi comportamenti devo destrutturarli, per utilizzare la terminologia di Jasmine. Io inizio e dall'altra parte mi trovo improvvisamente un muro di cemento, che muro de Berlino, scusate il black humor, levete. Cioè, tant'è vero, e l'ho nominato in diversi episodi, che ci sono delle persone della mia famiglia con cui io al momento non ho contatto, perché il muro si è sollevato semplicemente perché loro erano abituati a essere compiaciuti da parte mia e a vedermi appunto compiacente. Nel momento in cui ho cominciato a dire basta, quello che voi state facendo non mi va bene, io faccio un passo indietro, loro non si sono smossi ovviamente dalla loro posizione, e ovviamente neppure io. Per la prima volta nella mia vita, la mia più grande conquista come brava bambina, come brava adulta, è stata quella di dire: non sarò io a compiere il passo per venirti incontro, perché non sto facendo nulla di male a difendere le mie esigenze e i miei bisogni. Nel caso di specie la mia esigenza era avere spazio, tempo e non giudizio sulla situazione di grandissimo dolore che io stavo affrontando, un giudizio che sapevo mi sarebbe arrivato dall'altra parte.
Un'altra cosa che mi viene da dire, oltre a fare un mini applauso che non farò davvero, ma che sto tipo mimando per Erika, I'm proud. Una delle cose che succede in questi casi, che secondo me è un po' oso, perché la mia opinione magari sbaglio, è un po' un passaggio obbligato. Quando si raggiunge finalmente quella fase di, la virgoletto, liberazione, no? Dove ottieni la tua prima vittoria nei tuoi spazi e dici: no, guarda, non lo voglio fare. Perché? Perché non lo voglio fare? E perché non ti va, ed è giusto. A volte succede che alcune persone hanno il vizio di cominciare a dire di no a tutto a priori, solo perché hanno scoperto il gusto di potersene staccare, che è una cosa che secondo me all'inizio appunto può far bene, per questo dico fase obbligata. Però qui arriva il mio consiglio di, una volta ottenuta quella cosa, cominciare a capire quando è giusto dire di sì, nel senso che a volte fai delle cose che non ti piacciono, ma perché è giusto farle e ci sta, un po' come quando vorresti vivere la tua vita a letto ma devi andare al lavoro, magari quel giorno non è il momento giusto per prendersi una pausa, o magari perché una persona a cui tieni ti ha chiesto un piacere e sai che proprio quel giorno non vorresti, ma che gli serve davvero tanto, e quindi dai, gli facciamo un piacere. Altre volte invece no, punto, e finisce lì. Capire la differenza, quando è giusto concedere il proprio tempo agli altri, perché non è una cosa sbagliata, non è questo quello che vogliamo dire, è sbagliato subordinarsi sempre, annullarsi al prossimo. Per esempio, fuori da un punto di vista familiare, questa cosa l'ho notata spesso anche in altre persone, ma a volte in che con me, e qui Erika nuovamente so che tu mi dirai sì, lo so, l'ho visto, una delle tendenze che tendono ad avere le persone che sentono questo fervido senso di colpa nella mancanza di eccellere, la mancanza di successo nel portare a termine dei doveri e delle commissioni o quello che è un proprio ruolo, è quella di chiedere sempre scusa. C'è il chiedere scusa automatico. Poi si creano quelle scene meravigliose. Per esempio, ultimamente una cosa che ne parlavo appunto con la mia ragazza è che io dicevo scusa e lei dopo voleva dirmi non devi scusarti, però poi alla fine chiedeva scusa anche lei perché anche lei ha lo stesso problema. Si è creato questo botte di risposta di scusa per 4 minuti in cui poi ho detto io e te siamo messe benissimo comunque e quindi abbiamo cercato di prometterci di non chiederci scusa se non quando qualcuno ha fatto effettivamente qualcosa, perché io dico scusa così perché non lo so. Hai istinto.
Mi fa ridere perché l'ho fatto proprio oggi. Ero con Alessio, un mio amico, e no, dovrei dire il mio ragazzo adesso, visto che ci siamo messi insieme. Jasmine lo sta prendendo adesso in diretta.
Tu col fatto che ti chiudi nella tua bolla e poi comunichi le cose a scoppio ritardato, ma fai picchiare uno corpo, che poi voglio sottolineare, è il mio amico con cui esco ogni tanto, praticamente conviventi, io tipo dall'altra parte, che cazzo dici, vabbè, ognuno ai suoi tempi, e mo me lo dici così, non mi stendi nemmeno un tappeto, non mi metti una soundtrack.
Vabbè, faccio una con la parentesi perché farà sciogliere Jasmine, ma spero che alleggerirà anche il discorso a chi sta ascoltando. Il modo in cui me l'ha chiesto è stato prendere un bigliettino e scrivermi, ti vuoi mettere con me?
Ti prego, ci mettiamo insieme sì o no, ti prego.
Sì?
No, lo sapevo, come i bambini, adoro.
Esatto,
adoro.
E la cosa bella è che io per farlo gli ho prestato un post-it che era tagliato in obliquo a metà e da una parte c'era un cuore, dall'altra c'era una faccina e lui ha disegnato tipo la lacrimuccia perché là ci andava il no e io poi ho risposto di sì e niente.
Due persone proprio... La capacità sociale dell'interagire davanti ai sentimenti, veramente.
No, lui è molto bravo in realtà in questo, cioè non ha problemi. Il problema sono io, cioè quindi sono io che lo costringo a fare cose awkward, perché sono awkward e per me le cose si possono fare solo se anche lui si piega all'awkward. Quindi, chiusa questa parentesi.
Non ti preoccupare, stiamo ancora lavorando sulle vie di mezzo, prima o poi anche tu riuscirai a uscire un attimo dall'awkward per 2 minuti.
Esatto.
Ma comunque...
Grazie, sì.
Congratulations. Sì. Qual è il termine che si usa? Vabbè, comunque, bravi.
Complimenti per la conquista, a lui più che altro.
Ecco, è arrivata già.
A lui perché ha resistito e...
Complimenti per la dedizione, Alessio, io c'ero, ho visto, dedizione, buon uomo. Ma dunque, tornando ad altri lidi.
Comunque, dicevo, eravamo stesi a letto e lui aveva... il reflusso gastrico, lui ha un reflusso per adesso molto pesante a causa di alcuni farmaci che ha preso e io distinto quando lui mi fa aspetta che mi devo un attimo spostare, ho il reflusso, io gli faccio scusa, lui mi fa ma di cosa? Non lo so però scusa, e lui mi faceva ho il reflusso, non è colpa tua, e io tipo ah sì scusa, e lui mi fa ti stai scusando ancora?
Io ed Erika nella stessa stanza saremmo capaci di chiederci scusa per 20 minuti in botta e risposta senza contesto, cioè veramente.
Esatto. Ecco spiegato la sindrome della brava bambina in a nutshell.
Scusa, scusa, scusami perché ti sto chiedendo scusa. No, scusami tu perché ti mi stai chiedendo scusa. Fine, pare sipario. Un altro modo, invece, oltre a questo, in cui si può manifestare una cosa che mi uccide, è la totale incapacità di riposarsi. Perché se non ti applichi in qualcosa e quindi non sei, come si suole dire, un funzionale membro della società, allora stai fallendo pure in quello e quindi hai questo senso di colpa e quest'ansia globale. Cioè, magari nessuno ti ha detto qualcosa, ma ormai l'imposizione ce l'hai dietro il collo, no? Come quelle tappe imposte, devi finire la scuola d'obbligo, poi fai l'università per forza perché se non la fai hai sbagliato tutto nella vita e poi ti trovi il lavoro e poi la casa. Ma com'è che non hai lavoro? Com'è che ancora non hai dato gli esami? Com'è che qualunque cosa succeda, anche se poi hai fatto tutte queste cose, se non stai continuando a dare il 100% ogni giorno in qualunque sia il contesto in cui ti stai applicando, stai fallendo e quindi arriva l'ansia.
Abbiamo parlato di sindrome della brava bambina come di necessità di compiacere gli altri. In questo altri ci può entrare sia un micro contesto come quello degli amici, delle persone che si conoscono eccetera eccetera, ma ci può entrare anche un macro contesto che appunto quello della società. Ecco perché all'inizio puntata io dicevo che la spiegazione di Jasmine circa la nostra mancanza di alcuni appuntamenti con l'episodio può essere considerata, cioè può essere rapportata al fatto che siamo stanche, la nostra vita è caotica, perché non sappiamo dire di no alla società e finiamo per essere schiacciate, distrutte, spiaccicate dalla pressione degli altri. E in questo caso il bisogno di essere sempre efficienti, sempre funzionali, e il fatto che alla fine ti senti in colpa, e ritorniamo appunto alle due manifestazioni della sindrome della brava bambina con ansia e senso di colpa, ti senti in colpa perché non hai dato abbastanza. E una cosa che io vorrei dire prima di chiudere, perché comunque abbiamo sviscerato abbastanza questo argomento anche dal punto di vista personale, è una cosa: può succedere che impariate a per la prima volta affermare i vostri bisogni e a dire in un'occasione: ok, io ho affermato questo mio bisogno, voglio mantenerlo, e siete stati bravissimi. Può succedere anche che il senso di colpa ritorni e vi faccia ricascare negli stessi comportamenti di cui prima. In questi casi non dovete mai pensare che il lavoro che avete fatto di resistere per una volta, anche se per poco, sia stato del tutto inutile, perché non è assolutamente così. Quello che avete fatto è estremamente valido, piano piano imparerete a costruire, a destrutturare il comportamento della brava bambina e a costruire un edificio differente della vostra persona, dove sapete apprezzare e manifestare i vostri bisogni e sapete dire di no, che è una cosa sacrosanta, con la giusta fermezza, applicandola ai giusti contesti. Però se fallite, se ricascate nei vecchi meccanismi, non preoccupatevi, è perfettamente normale.
Io, per concludere dalla mia, voglio dire che uno dei consigli che mi viene da dare, che sto cercando di fare io per me stessa, e gradualmente mi sta aiutando ad avere una pseudo routine sana, con pseudo intendo dire che è molto, molto un work in progress, è dell'inserire nelle tappe della tua giornata, no? Presente quando uno si fa le agendine dove ha segnato orario, qua colazione, pillole perché te ci infarmachiamo, treno, lavoro, pausa pranzo. Inserire a un certo punto, quando magari non sai cosa mettere là dentro e tu ti senti l'ansia addosso perché, mio Dio, se non posso non fare niente, inserire come task i periodi di riposo. Sembra molto buffo, ma è un modo molto interessante per gabbare il tuo cervello e riregistrare come deve vedere il riposo. Il momento in cui diventa naturale processare che stai dedicando il tuo tempo a fare l'attività, tra virgolette, della nanna, del riposo, del cazzeggio, dello scrollare video su TikTok o su Instagram, ti abitui a prendere quell'idea del «Oh, ecco, bravo, posso spuntare dalla lista che mi sono riposata, sono stata brava». Non è una cosa che può suonare molto naturale, giusto? E all'inizio non lo sarà per nulla, e all'inizio dovrete un po' imporvi una routine, ma poi nel tempo diventerà più fluida, più automatica, entrerà nel vostro organismo e nel vostro ciclo circadiano, come quando vi viene la fame, vi abituate agli orari nuovi, e verrà da sé. E probabilmente vi sentirete un pochino meno in colpa.
Sì, sono d'accordo con Jasmine, e proprio perché siamo delle brave bambine e abbiamo bisogno di andare a dormire, adesso io e Jasmine concludiamo così la puntata. Quindi state manzi, state ok, state scialla, non so perché sto parlando.
State scialli, ragazzi, fatevi una piccola... No! Non perché io sia contro, ma perché non voglio che Spotify ci tagli le mani, non so cosa aspettarmi da questa buffa società di destra. Allora, quello che dico è: riposatevi, prendetevi ogni tanto del comfort food se siete in vena, fatevi un'attività fisica distensiva per le endorfine, uscite, cazzeggiate, trovate sempre almeno uno spazio a settimana per voi, che sia di un'ora, due ore, tre ore, fatelo. Perché se proprio volete essere così funzionali, va bene farlo anche con il 50% dell'energia. Portate a termine il task, potevate farlo meglio, ci pensiamo la prossima volta.
Esatto.
Buonanotte, ragazzi.
Sì, ma aspetta, dobbiamo dirgli prima dove possono trovarci.
Giusto, giusto, che poi oltretutto buonanotte per noi, ma loro saranno nel pieno della loro attività probabilmente quando ci ascoltano.
Però magari, dandogli buonanotte, potrebbero pensare: ho proprio sonnino, dovrei riposarmi, ed ecco qui.
Questa era tutta una tattica, questa è psicologia, brava, mi piace. Allora vi ricordiamo che come sempre potete trovarci ogni giovedì, sperando non succeda qualcosa, ma per quello tenete d'occhio i social, su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e l'app TuneIn. E invece nei social come ci trovi?
Beh, con @trabile_podcast su Instagram, questo Instagram. E se ci volete inviare delle email professionali per dirci, magari raccontarci la vostra esperienza o commentare quello che ci siamo detti, fatelo pure inviandoci un'email a atrabilepodcast@gmail.com.
Ciao! Erika, devi riposarti. Vai a dormire.
Va bene.
Ciao ciao.
Ciao bimbi.